Their voices carry me away.
Harmonies that touch the soul. In this melody, we find our goal.
E what's going on people? Rieccoci tornati in quest'ultima puntata di Beatcrafters, il podcast dedicato a coloro che amano la musica in tutte le sue sfumature. Attenzione, dico ultima perlomeno per quest'anno perché, ahimè, purtroppo la sessione è alle porte e quindi bisogna mettere il focus sugli esami. Ma chiusa parentesi, oggi puntata speciale perché non sono da solo, ma bensì ho qui con me Andrea.
Ciao ragazzi.
Ma ho anche qui con me oggi degli ospiti speciali che ci daranno una mano a comprendere al meglio la tematica di oggi. Ladies and gentlemen, un applauso al prof Matteo Bittà.
Vi ringrazio per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
Ci credereste che la sigla che avete sentito prima è stata fatta da me e senza alcun tipo di competenza tecnico-musicale? Ebbene, credeteci o meno, ma è stata generata con l'intelligenza artificiale, che come potrete immaginare è la tematica della puntata di oggi. Ma partiamo dalle basi. Che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale nel campo musicale permette alle persone di creare canzoni completamente nuove, come finte collaborazioni, o di generare testi o addirittura melodie in pochi secondi. Ma la vera domanda è: perché vogliamo questa cosa? Ad esempio, se l'intelligenza artificiale facesse musica, non potrebbe danneggiare la creatività umana e i musicisti? L'intelligenza artificiale può aiutarci a ridurre quello che chiameremo il gap, o anche in italiano possiamo tradurlo come il divario, come il vuoto. Potremmo riassumere questa espressione come la differenza tra l'idea che abbiamo in testa, che ovviamente è perfetta, e ciò che poi in realtà possiamo realizzare concretamente. A volte vogliamo provare a replicare quello che abbiamo in mente, quindi quello che ci immaginiamo, ma spesso quello che abbiamo in mente non rispecchia la realtà di quello che effettivamente riusciamo a realizzare. Questo perché la creatività non è la stessa cosa delle technical skills, ovvero delle nostre abilità tecniche, e quindi di replicare la nostra idea concretamente. E ci adattiamo anche di conseguenza ai dispositivi e agli strumenti che abbiamo. Ed è qui anche che entra in gioco l'intelligenza artificiale, che in molti casi ci semplifica di molto il lavoro. È interessante quindi poi sentire le dichiarazioni del CEO di Spotify all'interno di un'intervista con una blogger americana.
A few hundred years ago, you needed to be a musical genius in order to create a composition, right? Someone like a Mozart or Beethoven, it was a huge cost to gather a whole orchestra to test ideas. So they had to test it by themselves. And I can only say that's a musical genius. So there weren't that many of those in the world that could do this.
Ok ragazzi, ma visto che siete un po' scettici al riguardo, riproviamo a farvi sentire un altro brano e cerchiamo di capire insieme se è un brano generato dall'intelligenza artificiale o è un brano effettivamente originale.
Come un raggio di sole ha scaldato il mio cuore gelido, mi ha portato in un mondo in cui il tempo sembra ferirsi. Amore inaspettato che cresce giorno dopo giorno. Amore inaspettato insieme per l'eternità.
Signori e signore, la canzone che stavate ascoltando in questo momento è stata generata con l'intelligenza artificiale. Sembrerà assurdo, ma è vero. Per generare questa canzone ci è voluto letteralmente un paio di secondi. Nel prompt dell'intelligenza artificiale ho chiesto di generarmi una hit pop in italiano e questo è stato il risultato. Tra le varie discussioni che saltano fuori sull'argomento, si continua a dire che l'intelligenza artificiale sarà la morte della musica. Personalmente, penso che la tecnologia, come in ogni epoca, con la sua evoluzione, ha sempre provocato svolte nella storia. Lo abbiamo visto accadere innumerevoli volte, anche banalmente a partire dalla lontana rivoluzione industriale, con l'arrivo delle macchine che aiutavano gli uomini nelle catene di montaggio per velocizzare il processo di produzione. E credo che in questo momento ci troviamo in un punto di svolta per la musica. La posta in gioco è alta e se sbagliamo potremo mettere a repentaglio il modo in cui i musicisti umani fanno soldi e divulgano arte. Ma se invece utilizzassimo al meglio l'intelligenza artificiale, avremmo invece l'opportunità di fare un balzo in avanti nel modo in cui noi esseri umani possiamo esprimerci. Potrebbe sembrare un po' un'iperbole, ma effettivamente non lo è. Si tratta di un argomento estremamente complesso e controverso, quindi per comprenderlo davvero è necessario capire come funziona già l'industria musicale e come potrebbe cambiare nel corso. e come potrebbe cambiare nel corso degli anni. Professor Bittanti, ma partiamo dalle basi, ci riuscirebbe a dare la definizione di che cos'è l'intelligenza artificiale?
Questa è una domanda molto difficile perché in realtà non lo sa veramente nessuno. Cioè, intelligenza artificiale è un termine di marketing. Intelligenza artificiale attesta, indica, connota una tecnologia, ma soprattutto un'ideologia, un modo di vedere, una visione per il futuro e tante cose, insomma. Oggi, soprattutto sui media, si parla di intelligenza artificiale come di uno strumento, di una tecnologia, però è molto più complessa, come potete immaginare.
Sorge spontaneo chiedersi perché poi noi vogliamo usarla effettivamente nel mondo della musica. Cioè, mi spiego meglio. Se l'intelligenza artificiale riuscisse a fare musica in maniera indipendente, con una qualità anche abbastanza ottimale, questa cosa qui non danneggerebbe la creatività dei musicisti?
Dunque, dobbiamo fare un passo indietro, che in un certo senso è la risposta alla domanda precedente. L'obiettivo, il sogno, la chimera dell'intelligenza artificiale era creare una macchina pensante che potesse pensare meglio degli esseri umani e quindi creare fondamentalmente cose che ancora non abbiamo, che sono la cura al cancro, altri problemi, la soluzione al climate change, quindi pensare meglio. Però c'è un'altra diciamo filone che dice pensare a cose a cui non vogliamo pensare perché sono tediose, noiose, quindi svolgere dei compiti per i quali noi fondamentalmente non utilizziamo al meglio il nostro potenziale. Quindi c'è questa, diciamo, doppia possibilità di espansione, potenziamento, ma anche sostituzione. Se applichiamo questo al concetto della musica, allora possiamo avere due diverse angolazioni. Il primo è quello del fatto che ogni tecnologia nella storia della musica ha sempre introdotto delle novità, ha introdotto nuovi generi, nuove forme di espressione. Pensiamo al sampling.
Ok.
No? Chiaramente inventato negli anni 80, è una forma di cheating, stai rubando, stai appropriando. Però allo stesso tempo, se pensiamo, cioè che cos'è? Semplicemente una citazione di un altro brano, cosa che nell'ambito accademico, no? Se vuoi costruire un argomento devi citare per forza di cose,
certo.
Prendere dei pezzi, giustificarli. Però tutte queste tecnologie, no? L'autotune, il vocoder, e tutti, ogni volta che viene introdotta, ma sta imbrogliando. Ecco, l'intelligenza artificiale da questo punto di vista cosa fa? Introduce per esempio la possibilità di clonare una voce,
mm-hmm.
e di permettere per esempio a un artista di cantare in un linguaggio diverso rispetto a quello di appartenenza. Per cui sei francese, puoi cantare in inglese con la tua voce, con una qualità, oppure raggiungere anche dei toni, dei timbri diversi da quelli.
Chiaro.
Quindi un potenziamento. Poi c'è l'altra idea invece, la sostituzione. Per cui io perché mi devo pagare della gente per fare un coro quando posso usare l'intelligenza artificiale che mi permette di risparmiare i soldi della gente capitalistica? Oppure perché devo aspettare che Drake faccia un nuovo album quando posso generarmelo io in cantina con 4-5 tool, no?
AI generated music.
There will always be a problem with AI.
It's making the music industry very nervous.
We're drowning in music.
Will this be something that artists actually embrace?
We really haven't figured out a way to compensate the creators.
How bad could this really be for artists and the music industry?
Creare musica è un processo intrinsecamente complesso, ma noi lo stiamo semplificando, rendendolo più accessibile e intuitivo come mai prima d'ora. Questo è il commento di Mikey Chanel, cofondatore di Suno, programma di creazione musicale generativa che ho utilizzato prima per generare le canzoni che avete sentito prima. Questo è un concetto che riassume ciò che queste aziende di intelligenza artificiale stanno cercando di raggiungere. In effetti, la premessa di Suno e Udio, altra piattaforma sviluppata dagli ingegneri di DeepMind, dipartimento di intelligenza artificiale di casa Google, è fondamentalmente la stessa. Ora chiunque può creare musica anche se non ha conoscenza musicale pregressa. Gli utenti possono digitare un testo nel prompt, dando riferimenti degli strumenti che vogliono nel brano, inserendo anche l'eventuale mood, genere, anche mettendo il loro testo personalizzato e boom, in pochi secondi il brano è pronto. Entrambe le piattaforme possono estendere i brani e fornire diverse varianti. E sentite bene ragazzi, entrambe sono gratuite. Indubbiamente non è tutto oro quello che luccica, hanno le loro pecche e non sanno riconoscere molti generi. In molti casi la qualità del suono generato è troppo robotica o errata dal genere inserita dall'utente e gli output sono poco flessibili, ovvero una volta generati non si possono modificare o migliorare più di tanto. Ma immaginate comunque se ora siamo a questi livelli con l'implementazione degli ingegneri e i miglioramenti negli anni a venire, dove possiamo arrivare effettivamente? Le persone dicono appunto che questo è il ChatGPT per la musica o anche il Sora della musica. Molte volte le persone esagerano sui lanci delle nuove intelligenze artificiali ed effettivamente in molti casi è così, ma questa volta hanno effettivamente ragione. Per capire quanto sia rivoluzionaria questa tecnologia, basti pensare a come veniva fatta la musica moderna prima dell'intelligenza artificiale. Il primo passo è quello di avere uno strumento a portata di mano, quindi facciamo l'esempio di una chitarra elettrica che indubbiamente necessita di tutte le corrispettive attrezzature per ottimizzare il suono al meglio per una sessione di registrazione. Dopo aver registrato si entra poi sul programma di produzione e si costruisce tutta l'atmosfera attorno alla chitarra, si aggiungono quindi le drums e via discorrendo. Ogni fase di questo processo, che poi è il lavoro del beatmaker, indubbiamente comporta molti passaggi successivi, tra cui l'equalizzazione dei suoni, la compressione, il mixaggio e l'aggiunta di altri vari effetti. Durante il processo, o comunque durante lo sviluppo di questa pratica, si incontreranno indubbiamente in fase di riascolto alcuni problemi di produzione, in cui le frequenze si scontrano fra loro o qualcosa non suona come dovrebbe essere, ma questi sono i problemi che fanno parte della natura del processo di creazione musicale. In totale, una canzone finita può richiedere giorni o addirittura settimane per completarla. A volte, appunto, le canzoni non funzionando necessitano di nuove sessioni di registrazioni, quindi riprovando attuando tutto questo processo che può essere complicato, ma con tutto questo sforzo capite che tecnologie come quella di Suno, che già implicano, seppur in maniera non ottimale, alcuni di questi parametri tecnici, possono semplificare di molto il lavoro di produzione. L'output finale è quindi una ricca combinazione di strumenti di tutti i tipi, quindi i dati di addestramento per la piattaforma sono significativi per il risultato finale. Questo ci porta alla prossima sezione di questa puntata, dove cerchiamo di capire come funzionano bene queste applicazioni. È interessante ed estremamente affascinante capire come tutto questo meccanismo funzioni, ma prima riavvolgiamo un po' il nastro per capire le fasi di intelligenza artificiale prima della fase odierna. Questa non è la prima volta che viene utilizzata l'intelligenza artificiale o comunque l'utilizzo dei computer per creare musica. Uno dei primi utilizzi dei computer per creare musica avviene nel 1957 con The Jaren Hillar e Leonard Isaacson, che avrebbero composto un pezzo chiamato The Iliac Suite. Questo progetto è considerato uno dei primi che ha portato i computer a dare una nuova direzione alla musica, ovvero la musica generativa. Nel 1984 lo scienziato e compositore David Cope ha creato EMMI, acronimo di Experiments in Musical Intelligence, ovvero esperimenti di musica con intelligenza artificiale, che era uno strumento, più precisamente un software interattivo, che poteva generare musica nello stile di diversi compositori, da brevi pezzi a intere opere.
And I said, you know, what if I could create a program that would create Bach chorales and Cope and Stravinsky and Mozart and anybody? And the only way I could think of doing that was to create a program that was built around a database of music.
Ma la vera svolta è avvenuta dal 2012, momento in cui il mondo è passato da stretti algoritmi per far apprendere le macchine alle ConvNet, ovvero le reti neurali, un'architettura di rete per il deep learning che è l'elemento caratterizzante che ha dato il via al boom dell'AI moderna. Prof, allora quindi, andando un po' più nello specifico, come vengono utilizzate le reti neurali nella produzione musicale e quindi poi tutto questo processo per addestrare le intelligenze artificiali anche per il discorso della clonazione della voce e quindi poi l'effettiva applicazione nel mondo della musica, della produzione, capendo poi le varie tecnologie che ci stanno dietro.
Sì, allora, sicuramente che l'obiettivo era quello di creare una macchina pensante. Questo è un sogno, una chimera, un obiettivo che ci siamo posti negli anni 50, più o meno. In realtà anche prima, ma è dagli anni 50 che ci lavoriamo in maniera attiva. Ecco, una delle idee era quella di come insegniamo alle macchine a pensare. Allora, c'erano diverse scuole di pensiero, diversi modelli. C'era uno che diceva, beh, insegniamo alle macchine le regole di funzionamento dei sistemi più o meno complessi, loro apprenderanno. Questo sistema non ha funzionato molto bene, allora ha citato le reti neurali. Quest'altro approccio invece è legato a un modello di addestramento diverso, che è molto diverso dall'addestramento o dall'apprendimento umano. Per cui se noi prendiamo un bambino di 3 anni, no? Un bambino di 3 anni vede che passa un cane, vede che passa un gatto e in tempi relativamente rapidi, anche se non so ancora parlare, sa distinguere due animali. Invece l'intelligenza artificiale opera in modo completamente diverso. Prima di imparare a distinguere un cane da un gatto, ho solo ricordato conoscere che queste cose sono un cane e un gatto, e dobbiamo somministrare e propinare milioni di immagini di gatti e di cani, i quali a loro volta vengono convertiti in numeri, in pesi, in intensità attraverso una rete di pixel, eccetera, molto complesso, ma fondamentalmente in codice binario, e solo allora la macchina e potrà ancora fare degli errori, magari se questo cane è inquadrato magari di sbieco, se è dietro una cinta, se c'è un guinzaglio, cioè si confonde molto facilmente. E quindi l'idea è appunto che se io voglio ricreare la musica di Drake attraverso un chatbot, devo dare in pasto all'intelligenza artificiale tutti gli album di Drake, tutte le canzoni che ha fatto, in modo tale che riesca a imparare sostanzialmente qual è la sua cadenza, qual è il suo ritmo, anche quali sono i temi importanti delle sue canzoni, anche se ultimamente, diciamo, gli ultimi tool sono molto sofisticati. Per esempio Eleven Labs, che è una delle aziende più avanzate, consente di clonare la voce con una, come dire, accuratezza straordinaria rispetto anche solo pochi anni fa, con 2 o 3 ore di registrato. Lo può fare anche solo con pochi secondi, però se vogliamo veramente ottenere risultati assolutamente professionali, 2 o 3 ore, per cui lei parla per 2 o 3 ore, legge magari un libro, canta, e alla fine riusciamo a ricreare. Infatti sono i tool che utilizzano tutti gli hacker oggi per ricreare Drake, piuttosto che Kendrick Lamar, piuttosto che far cantare Johnny Cash il cover dei Nirvana, eccetera eccetera. Questo è il trucchetto che utilizzano.
Ok, come molte delle moderne applicazioni di intelligenza artificiale generativa, come ad esempio Google LM, utilizzano grandi quantità di dati per comprendere i pattern e quindi creare un output sulla base dell'input dell'utente. Ad esempio per ChatGPT l'output è il testo, mentre per queste AI musicali i dati di riferimento sono le canzoni e i testi, elemento che però tocca anche il discorso etico, perché se ci pensate, utilizzare i brani di altri artisti per addestrare l'intelligenza artificiale tocca poi la sfera etica. Ma se ci soffermiamo quindi analizzando il funzionamento di ChatGPT, ci rendiamo conto che questo utilizza un vastissimo modello linguistico di riferimento, generando l'output via testo, prevedendo la parola successiva sulla base dell'input dell'utente. Ma quando parliamo di comporre musica, il discorso diventa molto più complesso rispetto a generare un semplice testo. Questo per via di tutte le variabili della produzione musicale, come il tempo, il ritmo, le scelte di sound design, componenti che rendono il lavoro estremamente complesso ad un'intelligenza artificiale da capire. Inoltre, il sistema, tenendo in considerazione tutte queste variabili, deve anche capire che cosa vuole l'utente e come si relaziona quindi con i generi e con i rispettivi suoni, in modo da essere coerente e piacevole all'ascolto. Capite la complessità che sta dietro a tutto questo?
Uno degli usi più popolari degli utenti su internet è il fenomeno del voice cloning, ovvero la clonazione della voce. Questa è una tecnica utilizzata per creare le collaborazioni insolite tra artisti che magari tra loro non collaborerebbero mai. Quindi far cantare cantanti che ormai magari sono deceduti, o far cantare al proprio cantante preferito la cover di un pezzo famoso di un altro artista. Già al giorno d'oggi sono numerose le voci delle star del momento, come Travis Scott, Kanye West, Playboi Carti, per esempio in Italia già Sfera Ebbasta, Capo Plaza e via dicendo. Le loro voci sono appunto già state clonate e sono anche state utilizzate per fare dei pezzi con una qualità quasi al pari di quella delle loro canzoni originali. Questa cosa è fuori di testa. In particolare oggi, ragazzi, sono qui per parlarvi di uno degli eventi legati all'intelligenza artificiale che più ha riscosso clamore nel web. Sto parlando del caso del TikToker Ghostwriter. L'uomo misterioso di cui sto parlando è un noto cantautore, produttore e professionista, dice il suo manager in un'intervista a Billboard. Questo o almeno quando utilizza il suo vero nome, ma è sotto lo pseudonimo di Ghostwriter che è conosciuto ormai nel web a livello globale per aver creato Heart on My Sleeve e aver dato una grossa spinta al fenomeno delle canzoni create appunto con intelligenza artificiale. I came out with my ex like Selena, the flex, bumping Justin Bieber, the fever and left, she know what she need, all I need, all she blessed, giving me my best, I got my heart on my sleeve with a knife in my back, what's with that? Metro made the beat, so you know that it's gon' slap, ay, yeah, it's gon' slap, ay, time, run it back. Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She think that I need her, kick her to the curb. Questa canzone che avete appena sentito è Heart on My Sleeve ed è una canzone che utilizza dei filtri vocali di intelligenza artificiale per imitare le voci di Drake e The Weeknd con una precisione quasi scioccante e ovviamente senza il loro consenso. Questa canzone è diventata uno dei più grandi casi musicali degli ultimi tempi, nonché uno dei più controversi sicuramente. Si sa poco di questo artista e dato che le interviste sono poche, da quel poco che sono riuscito a trovare, si sa che Ghostwriter è sempre stato un songwriter e produttore che col passare del tempo ha iniziato a capire che il business del songwriting era perché, come dice lui esplicitamente, i cantautori vengono pagati quasi nulla. Così a lui venne in mente: cosa posso fare come songwriter che ama semplicemente creare per avere anche un flusso di entrate? Come faccio a far sentire la mia voce come songwriter? La sua idea iniziale era quella di creare musica che assomigliasse ad altri artisti e pubblicarla come ghostwriter. Poi, quando uscì l'intelligenza artificiale, o comunque la tecnologia che permette di clonare le voci e via dicendo, le cose hanno semplicemente funzionato per lui. Si rese conto che aveva la possibilità di restare in anonimo anche utilizzando le voci più influenti al mondo con appunto i suoi testi. Ci sono alcune risposte interessanti che anche io condivido, a cui Ghostwriter ha dato risposta, come nel caso di una domanda in cui si parla in particolare dei servizi di streaming e se bisognerebbe appunto caricare queste canzoni con le voci clonate e comunque con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale su qualche piattaforma oppure non pubblicarle. E Ghost risponde in modo molto diretto dicendo: queste canzoni, nel bene o nel male, per le etichette discografiche o per gli artisti coinvolti, vivranno da qualche parte perché i fan le vogliono. In un modo o nell'altro, l'industria musicale deve fare i conti con il fatto che la buona musica vincerà sempre, o quello che i fan vogliono ascoltare girerà sempre, anche se loro cercheranno in tutti i modi di porre fine a questo fenomeno. Inoltre, Ghostwriter conclude la sua risposta dicendo che il consumatore e l'ascoltatore sono sempre al potere. Ghostwriter conclude in bellezza dicendo: l'intelligenza artificiale è il futuro della musica, voglio spingere l'innovazione in avanti e se riesco a svolgere un ruolo significativo in questo, allora non c'è niente di più interessante per me. Altre canzoni gestite da Ghostwriter col tempo hanno creato un grosso impatto, come quella lì di Drake. Per esempio, quella lì di 21 Savage con il feat Travis Scott.
They waiting outside. They flooding the gates, I'm flooding the wrist. Like no, I ain't got it, stormy and sky. It Houston like when he got my brothers with me. We lighting the city on fire. Protect my Achilles, cause they tryna kill me. But I never been so alive, yeah.
Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio di BeatCrafters. È stato un viaggio affascinante insieme a voi attraverso il mondo dell'intelligenza artificiale nella musica. Do un grande ringraziamento ai nostri ospiti, ai professori che ci hanno illuminato con le loro conoscenze e al nostro producer, indubbiamente Mila. Abbiamo esplorato come l'intelligenza artificiale può essere uno strumento potente per i musicisti, aprendo nuove possibilità creative e ridefinendo il modo in cui creiamo e consumiamo musica. Ma come ci ha ricordato un grande filosofo, la tecnologia è solo un mezzo, il fine è l'arte. È importante non perdere di vista l'essenza dell'espressione artistica mentre abbracciamo in queste innovazioni. La musica è un viaggio infinito e l'intelligenza artificiale è solo una delle tante tappe di questo incredibile percorso. Grazie per essere stati con noi, alla prossima gente. Peace.
Questa outro è stata generata interamente con l'intelligenza artificiale.